Volevo tornare un attimino a venerdì, perché venerdì è stato davvero un giorno speciale. Sapete, mentre le donne facevano il loro incontro, noi uomini abbiamo fatto il nostro primo incontro per uomini. E devo dire che è stato veramente un bel incontro, un bel tempo, è stato un momento di unità al maschile. Amen. E abbiamo gustato della parola di Dio, della comunione fraterna, e poi tutti insieme siamo andati, tutta la chiesa, a mangiare insieme la pizza lì dai tre fratelli. E già questo nome è profetico, perché noi li reclamiamo fratelli in Cristo e li vogliamo benedire nel nome di Gesù. Amen. E sapete, pensavo che tutto questo non è mai scontato, ma tutto questo viene reso possibile perché tante persone si rendono disponibili e si muovono e lavorano per poter fare questi eventi. Sapete, quello che siamo oggi qua è il frutto di tanti sforzi e di tanto lavoro. C'è chi sostiene in un modo, chi in un altro, chi operando fisicamente con le proprie mani, chi sostiene economicamente, chi fa la propria parte. Voglio ringraziare in maniera particolare, per quanto riguarda venerdì, senza che nessun altro si offenda, perché ringrazio tutti, ma in particolare Daniela Ammirata, che ha organizzato un sacco di cose. Voglio ringraziare Francesco Giunta, che ha fatto un sacco di abili lì in pizzeria per contare e ricontare. Mario, il nostro Matteo Levi, che ci ha levato i soldi per pagare. Alessandro, il servizio d'ordine in generale, insomma, tutti quanti fanno la propria parte, perché sapete, se non lavoriamo in team e in squadra non possiamo fare niente. Amen? Perché uno solo può fare alcune cose, ma tutti insieme possiamo fare tante cose. Amen? Quindi il nostro obiettivo e il nostro scopo, quello di lavorare in squadra e di coinvolgere e motivare ciascuno di noi, perché noi crediamo che ciascuno di noi deve fare la propria parte, perché tutti siamo figli, tutti facciamo parte di questa famiglia spirituale, e se tutti quanti insieme facciamo qualcosa, noi possiamo davvero rivoluzionare questo quartiere, o meglio, a iniziare da questo quartiere per arrivare a tutta la città e lì dove il Signore vorrà che arriveremo. Amen? Siete con me? Sapete, io credo nella leadership. Io credo, è scritturale, è scritto nella parola di Dio. Se noi leggiamo la parola di Dio, vediamo che le grandi conquiste sono iniziate da singole unità, da singole persone. Vedasi Mosè, vedasi Giosuè, vedasi gli apostoli e i discepoli. Parliamo di singole unità di persone che hanno rivoluzionato il mondo. Cioè, non parliamo di un quartiere o di una città, parliamo della terra. E la terra è veramente grande, eppure l'Evangelo del Regno attraverso questi uomini è arrivato fino a noi oggi. Per cui non guardare e non dire io sono uno, io sono piccolo, io non lo so fare, perché nessuno di noi lo sa fare, lo fa Lui. Noi diamo la disponibilità, il Signore mette l'abilità, benedice l'opera delle sue mani e Lui fa ogni cosa per la sua gloria, non per la tua e neanche per la mia, per la sua, perché tutta la gloria in tutto quello che facciamo va a Lui. E sapete, pensavo un'altra cosa, che il motore che permette e rende possibile tutto questo è solo uno, si chiama amore. E tutto quello che facciamo deve parlare d'amore. Amen. Pensavo un'altra cosa. Noi siamo qui, ci siamo conosciuti qui in chiesa, non siamo parenti, non siamo nati e cresciuti insieme. Con tanti siamo dei perfetti sconosciuti, siamo arrivati qui da tanti luoghi, eppure oggi siamo qui e ci vogliamo tanto bene l'uno con l'altro. E siamo legati da una relazione forte, questa relazione ci lega. E la base del nostro rapporto è l'amore, ma non l'amore come Eros, neanche l'amore come Fileo. è l'amore agapeo. L'amore agapeo è l'amore di Dio. E l'amore agapeo è quell'amore che non si aspetta nulla in contraccambio. È un amore che dà e che si offre gratuitamente e non si aspetta che arriverà un tornaconto. È un amore gratuito, disinteressato. Non lo faccio perché penso che mi tornerà qualcosa dietro. Lo faccio perché Dio l'ha messo nel mio cuore. E questa è la direzione dell'amore di Dio. Scende e si espande. E tutto questo crea relazioni e crea un ambiente bello. Io non so se voi lo sentite e lo provate, ma quando io sono in chiesa, io sto bene. E quando non sono in chiesa, io sto bene comunque, perché il Signore è con me. E anche per te deve essere la stessa cosa, perché nel momento in cui abbiamo conosciuto il nostro Signore Gesù, Lui è entrato nel cuore e ha riempito il cuore. E tutte quelle domande e quelle risposte che cercavamo, non sapevamo che avevano solo una risposta, un nome, un semplice nome, Gesù. Ma in questo semplice nome è contenuto ogni cosa. E tutti quelli che l'abbiamo sperimentato nella nostra vita lo sappiamo bene, ne abbiamo fatto esperienza, perché la nostra vita è cambiata. Puoi dire che la tua vita è cambiata? Puoi alzare la tua mano? Se hai fatto un'esperienza con il Signore Gesù, la tua vita è cambiata e continuerà a cambiare, perché non si ferma qui. Non è qualcosa che hai conosciuto, l'hai vissuta per un momento, per un tempo, è stato bello e poi, come tutte le teorie e le filosofie, finisce, passa la moda, si ferma e vai alla ricerca di qualcos'altro. No, non è così. Avevo 14 anni, oggi ne ho 41 e pensate, perché ridete? Avevo 14 anni, oggi sono più grandicello. Non è cambiato nulla, anzi è cambiato tutto, perché l'amore e la passione che abbiamo per il Signore e si va per il suo regno è qualcosa che cresce e che cambia nella forma. Si va ad adattare al tempo e allo spazio. E non è che si va ad adattare perché si conforma al tempo e allo spazio, no, si va ad adattare per trasformare tempo e spazio. Cosa voglio dire? Che non saremo dei termostati che misurano la temperatura, saremo dei condizionatori, condizioneremo noi le cose, influenzeremo noi le cose e le cose andranno secondo la potenza e l'autorità che opera nella nostra vita. Ma di che sta parlando? Che cosa significa tutto questo? Significa che quando tu ti muovi sarà Dio stesso a muoversi attraverso te e quando Dio si muove la sua potenza. E sai cosa succede? Che le cose cambiano, che le malattie potranno essere guarite. Non succede sempre questo, non facciamo una dottrina strana. Ma tante volte succede che le famiglie vengono ristorate, liberate, riunite. Che in quelle famiglie in cui c'era guerra, c'era distruzione, arriva il Signore Gesù attraverso un suo angelo, perché quando ti muoverai da parte di Dio sarai come un angelo di Dio che porterà gioia, pace, ristoro, unità, liberazione, benedizione, forza. Che è cambiato? Ha iniziato a parlare pure il monitor, pensate. Tu hai toccato niente. Ok. Ok. Questo succederà. Perché questo è ciò che il Signore farà. Quanti possono dire l'ho fatto a casa mia? La verità però dovete dire. Lo ha fatto il Signore. Questo è l'amore. Sapete, pensavo una cosa, che l'Apostolo Paolo scrisse un capitolo potente sull'amore. E lo scrive ad una chiesa in particolare, che è la chiesa di Corinto. L'Apostolo Paolo scrive a questa chiesa due lettere, abbassa un pochino Mario per favore, due lettere molto particolari, molto profetiche, sono differenti dalle altre lettere scritte alle altre chiese. E perché l'Apostolo Paolo scrive così queste lettere a questa chiesa? Perché sapete, Corinto era una città portuale molto rinomata e voluttuosa, in cui si incontravano i vizi d'Oriente con i vizi dell'Occidente, ed era una città molto ricca e piena di dissolutezza tra i suoi abitanti. Ecco perché questa lettera è molto profetica e dà delle direttive molto specifiche. E l'Apostolo Paolo cerca di mettere ordine in quella nuova chiesa che era nata a Corinto. Ad un certo punto inizia a parlare, quando si profetizzino due o tre persone e non di più, e non profetizzate se non c'è chi interpreti. E inizia a dire delle cose che sembrano un pochino strane, ma lo fa specificamente perché anche nella chiesa primitiva di Corinto c'era molto disordine. Poi parla delle donne. Le donne abbiano il capo coperto. E da lì nacque la dottrina che le donne devono avere il capo coperto nella Chiesa. Ma non stava parlando di questo l'Apostolo Paolo, non stava dando una dottrina. Stava parlando di una situazione particolare che non possiamo approfondire stamattina, perché in quella città c'erano molte prostitute e avevano delle caratteristiche. Allora, affinché non si vedesse la differenza tra le une e le altre, è meglio che mettete un velo sopra il capo, perché le prostitute erano rasate. Ok? E così l'Apostolo Paolo, a un certo punto, poiché in questa chiesa nascente, che era una chiesa molto appassionata, molto zelante, addirittura iniziarono a vantarsi perché lo Spirito Santo si muoveva con i doni in una maniera eccellente e forte, e a un certo punto l'Apostolo Paolo disse: ok, vi devo calmare un attimo, vi voglio insegnare qualcosa che è molto più importante dei doni, dei talenti, delle profezie, del movimento dello Spirito. E parla dell'amore. E scrive Prima Corinzi capitolo 13. Quanti conoscete Prima Corinzi capitolo 13? Mi sentite bene in sala? Perché io a che mi sento, a che non sento più niente, poi mi risento. Vabbè, andiamo avanti. Prima Corinzi 13:1 dice: quand'anche parlassi le lingue degli uomini o degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risonante e uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non ho amore, tutto questo niente mi giova. L'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno, ma le profezie sì, saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita, perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte. Ma quando sarà avvenuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Amen. Quindi l'Apostolo Paolo mette in evidenza e in risalto l'amore. E sapete, pensavo che lo fa con un'espressione d'amore in ciò che dice alla Chiesa di Corinto, che è nobile ed elevato. Perché sapete, non so se ci avete fatto caso, l'Apostolo Paolo non li accusa, non li giudica, non gli dice: anche se avete tutti i doni spirituali e non avete amore, non siete nessuno, non siete niente. No, Lui mette se stesso in prima persona come esempio per loro. Anche se io parlassi le lingue degli angeli, anche se io avessi il dono di profezia, anche se dessi tutti i miei soldi per i poveri, anche se facessi tutto questo, ma se non ho amore, io non sono nulla. Perché sapete, i veri cristiani non accusano. Perfino Dio non accusò Adamo. Adamo, dove sei? E Adamo si era nascosto. Mi sono nascosto. Perché ti sei nascosto? Mi sono nascosto perché ero nudo. Ma anche prima eri nudo. Chi ti ha mostrato che eri nudo? Ma hai forse mangiato del frutto dell'albero del giardino del quale ti avevo proibito? E Dio lo sapeva ciò che era successo, ma non lo accusò. Vediamo cosa dirà. E la risposta di Adamo quale doveva essere? Sì, ho disubbidito. Ho sbagliato, mi prendo le mie responsabilità, ti chiedo perdono, Signore. E invece no, la risposta fu un'altra. Io, la donna che tu mi hai messo accanto, è colpa tua, perché mi hai messo accanto questa donna che mi ha fatto sbagliare? Il senso. E Dio si rivolge alla donna, ma è vero, è così? Perché hai fatto questo? E lei, io, il serpente, mi ha sedotto, è stato lui, è colpa sua. Poi era finita la fila e il serpente non ha potuto scaricare a nessuno, perché siamo propensi a scaricare le responsabilità. Diceva spesso il pastore Mike, se tu, uomo a casa, sbatti in un tavolino e ti fai malai, chi l'ha messo sto tavolino qua? Se ci sbatte tua moglie, dice, ma stai attenta quando cammini, non lo vedi che c'è il tavolino? Regolarmente, è vero, succede. Questo, scaricare la responsabilità. Amen. I veri cristiani sanno prendere le proprie responsabilità, non offendono, non giudicano. Stanno in silenzio ed esaminano la propria vita. Sapete perché? Perché non abbiamo bisogno di accusare nessuno. Perché c'è già qualcuno che lo fa e si chiama accusatore. E io non mi voglio alleare con l'accusatore, mi voglio alleare con Dio. E l'apostolo Paolo parla di se stesso. A un certo punto, in questi versetti dice l'amore è paziente, vero? Ma quando è che l'amore è paziente? Quando la tua pazienza viene messa a dura prova. Quanti di noi abbiamo pazienza? Tanta pazienza. Chi ha tanta pazienza? Vabbè, lo sappiamo, capito. Tu hai tanta pazienza, io poco. Quando la pazienza viene messa a dura prova, tu devi resistere. Ora ci scrivo, ci le scrivere. Perché sapete, è più facile scrivere, dire le cose a quattro occhi, gli mando un bel messaggio sul social subliminale, che subito tutti gli amici, migliaia, e cucucelave ora. Mi sembra il cabaret di Sasà Salvaggio praticamente. Niente. E arrivano pure i commenti, ma tutto a posto? Ti scrivo, sì, tutto a posto, stavo riflettendo a voce alta. Niente, questo è cortile, cortile, il cortile. L'amore è benigno. Quando l'amore è benigno? Quando hai a che fare con persone maligne, con persone che ti vogliono male, perché ci sono le persone che ti vogliono male. A voglia se ce n'è! Ma tu ed io, da buoni cristiani maturi, rispondiamo dicendo che noi vinciamo il male con il bene, perché siamo suoi figli. E questo è quello che dobbiamo fare. L'amore non invidia. Che bell'Audi A4 che ha quello, la voglio pure io. Non invidia. Quello sta prosperando, è benedetto. E tu cosa fai? Invidi? No. Tu dici, ma Dio lo benedica. Dio lo benedica, che bello. Sì, ma quello è un empio che sta prosperando. Stai tranquillo. L'empio prospera fino a un certo punto, ma i conti si fanno alla fine. Non è tutto oro quello che luccica, ragazzi, i detti al 99,9% non sbagliano mai. La parola di Dio al 100% non sbaglia mai. Quindi sappiamo aspettare. L'amore, questa è bella, non si mette in mostra. Cosa significa? Ho conosciuto persone che appena fanno una mollichina, c'è la pubblicità a 360 gradi mondiale. Cioè, ma cosa? Noi non ci dobbiamo mettere in mostra. Noi dobbiamo mettere in mostra il Signore Gesù, la sua gloria. Perché sappiamo bene che quello che possiamo fare non viene da noi, perché Gesù l'ha detto chiaro: senza di me voi non potete fare nulla, perché non stiamo facendo un lavoro naturale nel quale ci siamo specializzati, stiamo facendo un lavoro spirituale e senza di lui non possiamo fare alcun lavoro spirituale, siamo solo degli strumenti nelle sue mani. E Gesù ha detto: quando, sentite bene, avrete fatto tutte queste cose, potrete dire, wow, siamo stati bravi. No. Potrete dire, siamo servi inutili. Un si bema niente, va. La gloria va a lui. Quando abbiamo fatto tutte queste cose, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non abbiamo fatto niente di straordinario. Abbiamo semplicemente adempiuto al compito in ubbidienza alla sua parola, al suo mandato, a ciò che lui ci ha detto. Non dobbiamo essere vanagloriosi o metterci in mostra o pavoneggiarci. Quando dice l'amore non si gonfia, avete presente quelli che camminano così? Tipo pavoni con tutto il coso aperto? Ah, soddisfazione. L'amore non si gonfia. L'amore non si irrita, non cerca le cose proprie, crede ogni cosa. È duro credere. Tante volte ci troviamo di fronte a persone che ti dicono qualcosa e tu sai che non è la verità, ma sei chiamato a credere. Tu sai che ti sta dicendo le fesserie più grandi e più totali, tu sai che quella persona di fronte a te è finta. E non ti dice la verità, ma sei chiamato a credere, perché lo dice la parola di Dio. Non sospetta il male. Sapete, per me è difficile non sospettare, perché per il lavoro che faccio è una delle prime regole, sospetta sempre di qualsiasi cosa e di chiunque. È difficile non sospettare il male. (Ride) un'altra espressione. Non si rallegra dell'ingiustizia. Sapete cosa significa? Che quando c'è qualcuno che ti fa antipatia e subisce un'ingiustizia, e tu da uomo e donna spirituale dici: la giustizia di Dio si è compiuta, il Signore è intervenuto e ci ha fatto pari. È vero? Le abbiamo pensate queste cose? Spero non solo io, dite la verità. Non gioisce nell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Devo cambiare microfono perché io sento malissimo, vi chiedo scusa. Ma sapete? Quando da questa parte tu non senti nulla, io è come se fossi completamente isolato ed è una sensazione bruttissima. Ed è come se il messaggio non arriva, non so se riesco a spiegarmi. Ok, alzami un pochino il monitor. Non gioisce nelle giustizie, ok, ma gioisce con la verità. Amo la verità. Sapete, più saremo in una posizione di responsabilità, tanto più saremo soggetti ad essere criticati, giudicati. Quando un esponente politico di un partito, un grande esponente politico, non voglio fare riferimenti a nessuno, sta avendo successo, avviene che tutti gli altri, sapete cosa fanno? Iniziano a screditarlo. Iniziano a parlarne male e vanno cercando in giro storie di tutti i tipi per cercare di fare in modo di incastrarlo e di buttarlo giù in qualche modo. E sapete, la cosa brutta è che lo fanno anche inventando delle storie inesistenti. E anche se sono inesistenti, sapete cosa succede? Ma lo sapete, che purtroppo queste cose influenzano la vita di tante persone e questa persona perde credibilità perché le persone iniziano a dubitare. E questo è diabolico e tremendo. Ma la buona notizia è che la verità trionfa sempre. Puoi dire con me: la verità trionfa sempre? Sapete perché trionfa sempre la verità? Perché la verità è una, è immutabile, non si può cambiare. Tu puoi chiedere a una persona 100 volte, raccontami questa storia. Se ti racconta la verità, te la racconterà sempre allo stesso modo anche dopo 10-20 anni. Ma se è finta, alla seconda volta avrà già cambiato versione. E queste sono tecniche di indagine. Ti accorgi subito se sta dicendo la verità. La verità trionfa sempre. E poi a un certo punto, dopo che l'Apostolo Paolo dice tutte queste cose, al versetto 11, chiama ognuno di noi a maturità. E dice: c'è stato un tempo in cui ero bambino, anche noi, parlavo come un bambino, ragionavo come un bambino, ma quando sono cresciuto, sono divenuto uomo o donna, ho smesso di fare le cose da bambino. Ma purtroppo a volte noi continuiamo a fare le cose da bambino. Dobbiamo essere uomini e donne maturi. E l'Apostolo Paolo ci esorta a camminare in ubbidienza, perché oggi vediamo le cose in un modo parziale, come in un modo oscuro, come davanti ad uno specchio. E sapete una cosa? Non pensiamo allo specchio che abbiamo oggi, che è bello, luminoso, si vede tutto bene. Gli specchi di quell'epoca erano metalli lucidati, quindi si vedevano non perfettamente. Ma ci sarà il giorno in cui noi conosceremo appieno, non soltanto l'uomo lui e come sono stato conosciuto. E poi alla fine dice, ci sono tre cose che rimangono, la fede, la speranza e l'amore, ma la più grande di esse è l'amore. Dicevo venerdì che il nostro obiettivo è quello di diventare veri uomini e vere donne. Anzi, il nostro obiettivo è ancora più alto. Non vogliamo soltanto diventare veri uomini e vere donne. Vogliamo diventare veri uomini e vere donne di Dio. Perché c'è molta differenza fra le due cose. E sapete, questo parla di identità. Puoi dire io sono un uomo di Dio o io sono una donna di Dio? E questo riguarda la tua identità, la mia identità. E sapete, oggi nella società uno dei problemi in cui il nemico sta cercando proprio di fare una distruzione totale è quella di creare, e ci sta riuscendo, la crisi di identità, affinché le persone non sappiano effettivamente chi sono e non sappiano chi è Dio. E per fare questo sta usando una strategia incredibile, manipolando, estremizzando ed esasperando due concetti fondamentali che sono libertà e uguaglianza. E libertà e uguaglianza sono due principi fondamentali della società. Io ci credo. Ci credi? Ma sta cercando di manipolare questi concetti e c'è una continua battaglia per cercare di portare avanti questo diritto alla libertà e all'uguaglianza. Questo al fine di evitare discriminazioni. Ed è tutto bello, è tutto giusto. E più nello specifico quello che lui vuole fare è dire allora, uomini e donne siamo uguali, quindi tutto quello che un uomo può fare potrà farlo anche la donna e tutto quello che una donna potrà farlo anche un uomo. E io stamattina non voglio entrare nello specifico perché non posso entrare nello specifico. Ma fermo restando che i principi sono belli, fondamentali e scritturali, è la manipolazione delle cose che non va bene. Perché è vero che siamo uguali in dignità davanti a Dio, siamo uguali uomini e donne, siamo uguali in tante cose, ma è anche vero che siamo molto diversi. Uomini e donne non siamo diversi, siamo i due opposti in tantissime cose. E sapete perché siamo opposti? Perché gli opposti si attraggono e si completano. Se sei fidanzato e ti devi sposare, ti do una buona notizia. Se hai pensato che siete diversi, che siete opposti, che continuate a litigare perché la pensate diversamente in tante cose, siete le due metà che si riuniranno e diventeranno una cosa sola. Sapete quante volte io vedo una cosa in un modo e Sara la vede in un altro modo, completamente opposto? Ma cosa vedi? Ma non lo vedi che è così? No, è così. Ma io lo vedo così? No, è così, no, è così, no, è così. No. Ok, abbassiamo le armi, sennò qua. Ma è normale, vediamo le cose in maniera diversa perché uomini e donne siamo diversi. pensiamo in maniera diversa, ragioniamo in maniera diversa, abbiamo gli emisferi del cervello che funzionano all'opposto. Vero, dottore? Conferma. E fa parte tutto della normalità questa. E ci completiamo l'uno con l'altro. Gli uomini parliamo poco, vero? Io non volevo fare l'incontro uomini perché ho detto qua ci sarà il silenzio totale. Che facciamo? Digiuno e preghiera. D'altra parte vi dico che il nostro incontro è finito 40 minuti prima dell'incontro delle donne. Ci sarà un perché? Sto scherzando. Ma siamo differenti, gloria a Dio. Guardate le donne come sono belle. Dio ha creato la donna bella. Puoi dire sono bella? Sei bella. Sei preziosa. Dio ti ha creato in un modo stupendo, davvero. Certo, anche gli uomini, ma non voglio entrare nel merito, perché sarei di parte. Ma un'altra cosa, dobbiamo essere uomini e donne di parola. Di parola e di parola di Dio. Perché è importante essere uomini e donne di parola? Perché quando diciamo una cosa o facciamo una promessa, quella parola, quella promessa la dobbiamo mantenere, dobbiamo raggiungere l'obiettivo. Sapete, giovedì è successa una cosa strana, quanti eravate qui l'avete visto, mentre io mi trovavo in prima fila, dietro di me c'erano tutte le bimbe, tutte belle, cariche, vero Gioia? Sì. E a un certo punto mi sono girato e ho detto loro, chi è che vuole salire lì sul pulpito, sul palco? Tutti io. Ok, va bene, basta, finisce lì sta cosa, mi viene sta frase. Durante tutta la loda c'era una bambina che mi chiamava, pastore, io, dimmi, ma quando saliamo noi sul palco? Dopo ci salite, ciotti tutto il tempo, tutta la loda, pastore, dimmi. Dobbiamo salire sul palco, sì lo so, dopo vi faccio salire. Insomma, per farvela breve, prima di finire il servizio ho dovuto chiamarli e farli salire. Sapete perché? Perché quando noi diciamo una cosa a un bambino, il bambino ha fede, crede a quello che noi gli diciamo. E se noi non manteniamo quello che abbiamo detto, abbiamo demolito la loro fede da un lato, e abbiamo perso tutta la credibilità come uomini, donne, genitori, fratelli, sorelle. Per cui quando diciamo qualcosa, facciamo una promessa, costi quel che costi, la dobbiamo mantenere. E tutto questo è alla base delle relazioni. E poi c'è qualcosa di ancora più forte, sto andando verso la conclusione. La parola data è fondamentale, ma poi c'è un'altra cosa, una promessa di fedeltà. La promessa di fedeltà è il patto. Una promessa di fedeltà è una promessa di lealtà, è una promessa di amore. Questo è il matrimonio. Domenica prossima abbiamo sentito nel nostro cuore di celebrare la cena del Signore. E riflettevo che tra i vari significati la cena del Signore è un patto. Il patto della nuova ed eterna alleanza tra Dio e l'uomo. Il patto effettuato attraverso del sacrificio dell'agnello di Dio, cioè Gesù, per il perdono dei peccati dell'umanità e per la salvezza. Un patto unilaterale perché ha fatto tutto lui, ma diventa bilaterale nel momento in cui la persona riceve questo patto nella propria vita. Riceve Gesù nel proprio cuore. E tutti possono beneficiare di questo patto che Gesù ha fatto, che Dio ha fatto. Ed è in quel momento che l'effetto di questo patto produce la salvezza, e questo è un patto d'amore. Vi racconto brevemente l'ultima storia. Un giorno Davide, il re Davide, mentre regnava nel suo regno, ad un certo punto fece un'affermazione, secondo Samuele capitolo 9 dal versetto 1. Davide disse: è rimasto ancora qualcuno della casa di Saul a cui io possa usare bontà per amore di Jonathan? Ora vi era un servo della casa di Saul chiamato Ziba, che fu fatto venire da Davide. Il re gli disse: sei tu Ziba? E gli rispose: servo tuo. Il re poi domandò: non c'è più nessuno della casa di Saul a chi possa usare la bontà di Dio? Ziba rispose al re: c'è ancora un figlio di Jonathan che ha i piedi storpi. Il re gli disse: dov'è? Ziba rispose al re: è in casa di Machir, figlio di Ammiel, a Lodebar. Allora il re Davide lo mandò a prendere dalla casa di Machir, figlio di Ammiel, a Lodebar. Così Mefiboset, figlio di Jonathan, figlio di Saul, venne da Davide, si gettò con la faccia a terra e si prostrò. Davide disse: Mefiboset, e gli rispose: ecco il tuo servo. Davide gli disse: non temere, perché intendo usarti bontà per amore di Jonathan, tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul, tuo antenato, e tu mangerai sempre alla mia mensa. Sapete una cosa? Quando, lo sapete, un re succedeva ad un altro, la prima cosa che faceva era sterminare tutta la famiglia del re precedente al fine di non avere nemici dentro il suo regno. E quando Davide cercò Mefiboset, Mefiboset pensò: mi vuole uccidere. Ed era terrorizzato quando si presentò davanti a Davide, ma Davide non voleva uccidere. Davide voleva mantenere un patto che aveva fatto con Jonathan, padre di Mefiboset. Prima Samuele 20:12, ve lo faccio leggere. La storia è un po' lunga, ma io l'abbrevio. Davide si incontra con Jonathan, Saul voleva uccidere Davide. Versetto 14, è Jonathan che parla e dice a Davide: finché sarò in vita, non mi userai la tua bontà dell'Eterno perché non sia ucciso? Ma non cesserai mai di usare bontà verso la mia casa, neppure quando l'Eterno avrà sterminato dalla faccia della terra tutti quanti i nemici di Davide. Così Jonathan fece un patto con la casa di Davide, dicendo: l'Eterno chieda conto del sangue ai nemici di Davide. Per l'amore che gli portava, Jonathan fece di nuovo giurare Davide perché egli lo amava come l'anima sua. Davide e Jonathan avevano fatto un patto di fedeltà, un patto di amicizia basato sull'amore. Sapete, da quel giorno Mefiboset, che si riteneva essere come un cane, lui era storpio, non camminava e non avrebbe mai pensato di essere ammesso alla presenza del re, e da quel giorno lui iniziò a stare perfino alla mensa del re. Sapete cosa significa questo? Come un figlio, perché il re stava alla mensa con i suoi figli. E lui non pensava minimamente di poter avere una tale opportunità. Davide gli restituì le terre, gli restituì ogni cosa e si prese cura di lui per amore di Jonathan, suo padre, al quale si era legato attraverso un patto. Io credo che Prima Corinzi capitolo 13 è un capitolo che deve diventare come una poesia scritta nei nostri cuori. E adesso, mentre vi chiedo di alzarvi e di non andare via, per favore,